Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione con slancio ONNUS grazie alla gentile collaborazione di Vittoria Farallo, Daisy Sproviero e Silverio Conte. Buonasera a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pugmiller, co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, cioè il Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del Consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questo podcast è supportato dal Consorzio CREATE. CREATE significa ricerche cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Certo, dottoressa Pugmiller. Il nostro gruppo internazionale collabora per valutare i trattamenti alternativi e off-label, cioè farmaci per impieghi diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati per la SLA che sono pubblicizzati su internet. Sembra che ce ne siano sempre di più ogni giorno. Il nostro scopo è di aiutare i pazienti affetti da SLA e le loro famiglie a prendere decisioni più consapevoli su tutti questi trattamenti.
Fantastico, grazie per il suo lavoro. L'argomento di oggi è un prodotto chiamato Propofol, ALS Untangled numero 22. Il Propofol è un agente ipnotico intravenoso che viene normalmente impiegato per scopi sedativi nel corso di procedure mediche. Può anche avere degli scopi estremi, come l'impiego di dosi molto alte per l'esecuzione dei condannati a morte, oppure, come probabilmente sappiamo tutti, come sonnifero, come è accaduto con il defunto Michael Jackson. Dottor Bedlack, le devo chiedere, come si è collegato questo prodotto con la SLA? Come è stato preso in considerazione questo prodotto in questo campo di studi?
Ottima domanda, dottoressa Pugmiller. Come tutte le altre recensioni di ALS Untangled, si inizia da una domanda posta da un paziente. Qualcuno ha inviato un tweet che chiedeva: che ne pensate di impiegare il Propofol nel trattamento della SLA? Noi cerchiamo di evitare di prendere delle decisioni se non in seguito a delle indagini adeguate. Cerchiamo di evitare dei preconcetti quando si tratta delle idee della gente e dunque facciamo una lista di idee a noi fornite, idee da investigare in futuro. Una volta che questo Propofol è stato aggiunto alla lista, ha velocemente raccolto oltre 700 voti. Tale numero ha fatto sì che salisse in cima alla nostra lista di priorità, in una posizione talmente alta da spingerci ad agire subito.
Sembra logico. Dunque il team ALS Untangled ha riferito che il Propofol effettivamente può agire su numerosi meccanismi che potrebbero essere pertinenti alla SLA. Potrebbe cortesemente raccontarci un po' di questi meccanismi e come potrebbero essere potenzialmente pertinenti nel caso di pazienti affetti dalla SLA?
Certamente. Dunque il Propofol riesce a bloccare i canali del sodio. In questo modo può aumentare le attività dei neuroni inibitori. Correntemente c'è una teoria sulla SLA che parla di qualcosa che si chiama iperecitabilità, dove i motoneuroni diventano iperecitabili. Pensiamo sia una delle ragioni della loro fragilità e che contribuisce alla loro morte. E allora il Propofol potrebbe essere in grado di ostacolare tale meccanismo di morte motoneuronale. Il Propofol potrebbe inoltre agire sul sistema endocannabinoide. Ne abbiamo discusso quando abbiamo fatto la recensione sulla cannabis assieme. Come la cannabis, il Propofol, agendo attraverso questi recettori, potrebbe essere in grado di ridurre quella che si definisce neuroinfiammazione, forse connessa alla SLA. Ed infine il Propofol, come molti altri prodotti che abbiamo esaminato, sembra avere un effetto antiossidante. Lo stress ossidativo è stato a lungo considerato un elemento nel processo di morte motoneuronale nella SLA.
Giusto, grazie per questa informazione. Potrebbe inoltre spiegarci il termine tempo di dimezzamento nel contesto Propofol e del suo effetto su quei meccanismi di cui ci ha appena parlato?
Certo, il tempo di dimezzamento di un farmaco corrisponde al tempo che il corpo impiega per eliminare metà di tale farmaco. Il tempo di dimezzamento del propofol è molto breve. Questa è una delle ragioni per la quale risulta essere un ottimo anestetico. Una volta finita la flebo, il corpo impiega pochi minuti per eliminarlo, con il risveglio dei pazienti immediatamente dopo l'intervento. E questa è una cosa ottimale, non ha effetti collaterali a lungo termine. Devo dire che è veramente difficile capire come un prodotto con tale tempo di dimezzamento possa produrre effetti biologici che durino abbastanza a lungo per essere utili nella lotta contro le malattie neurodegenerative come la SLA.
Fantastico! Vorrei aggiungere che stiamo registrando questo podcast in italiano nel mese di aprile 2022. Per quello che ne sa, il propofol non è stato testato in alcun modello preclinico pertinente alla SLA, vero?
Corretto.
D'accordo, ma ci sono stati dei forum in cui le persone affette dalla SLA hanno comunicato la loro esperienza con il propofol. Potrebbe cortesemente condividere un po' di queste informazioni trovate nei database dei pazienti come ALS.net, ProAct e www.patientslikeme.com?
Ma certamente, lo scopo delle nostre recensioni ALS Untangled è sempre quello di entrare in diversi database dove vengono condivise le esperienze dei pazienti, per poi scoprire quello che viene detto dei diversi argomenti che stiamo esaminando. In questo caso specifico abbiamo visitato ALS.net, dove abbiamo scoperto 6 utenti che riferivano di essere affetti dalla SLA, oppure di essere sposati con qualcuno affetto dalla SLA, e che avevano notato dei miglioramenti di seguito al trattamento con il propofol. Questi pazienti stavano assumendo il farmaco per qualche tipo di procedura medica, come per esempio sedazione tramite sondino. Le dosi impiegate si aggiravano tra i 150 e i 1400 mg. Inoltre venivano impiegati anche altri farmaci ed in alcuni casi un intervento chirurgico veniva eseguito. I miglioramenti riferiti comprendevano migliore forza negli arti, migliore destrezza, migliore deambulazione, migliore respirazione, miglioramento del linguaggio e migliore deglutizione. Si riferiva che questi miglioramenti iniziarono entro pochi giorni dopo l'esposizione al propofol, con una durata che andava dai 9 giorni a un mese. Abbiamo richiesto le cartelle cliniche, ma siamo riusciti ad ottenere soltanto la cartella di uno di questi utenti di ALS.net. Siamo riusciti a ottenere cartelle che confermavano che l'utente effettivamente soffriva di SLA e che era stato esposto al propofol nel corso di un intervento di settoplastica, cioè un intervento chirurgico sui setti nasali avvenuto nel mese di maggio 2013. Tuttavia non siamo riusciti a trovare nulla negli appunti che potesse confermare l'effettivo miglioramento del paziente. Non si riscontrava un chiaro e obiettivo cambiamento documentato nel linguaggio o nella scala ALS-FRS score, oppure nella capacità vitale forzata FVC che coincidesse con l'esposizione al propofol. La serie più recente di queste misurazioni in quel particolare paziente è stata effettuata 10 giorni dopo l'esposizione al farmaco in questione. Abbiamo anche controllato il ProAct database, dove abbiamo trovato 14 pazienti affetti da SLA che erano stati esposti a diversi dosaggi del propofol. I punteggi ALS-FR score erano disponibili sia prima che dopo l'esposizione al propofol per 10 di questi pazienti. Non abbiamo avuto la possibilità di appurare quanto tempo prima o dopo l'esposizione si è aggiunti a questi punteggi. Questa informazione non veniva riferita nel database, ma posso dire che nessuno di questi 10 pazienti ha mostrato dei miglioramenti significativi nel tasso di declino sul loro ALS-FR score successivamente alla loro esposizione al propofol.
Grazie per la spiegazione e per aver riferito la tempistica in cui quei risultati sono stati esaminati in relazione con quanto lei ha condiviso con noi per quello che riguarda il tempo di dimezzamento. Sembra essere un argomento molto rilevante. Inoltre, è stato condotto e completato un sondaggio dai ricercatori SLA concentrato sull'impiego del propofol sui pazienti SLA generalmente come sedativo durante le manovre di gastrostomia endoscopica percutanea, cioè il PEG, cioè posizionamento del tubo di alimentazione. Qual è stato il risultato di quel sondaggio?
Sì, questa è un'altra cosa che cerchiamo sempre di fare quando scriviamo le nostre recensioni. Chiediamo a tutti i revisori se hanno avuto dei pazienti che hanno provato questo trattamento in particolare. In tal caso abbiamo chiesto il risultato. In questo caso specifico il nostro team ALS Untangled è riuscito a trovare 213 diversi pazienti in tre diversi centri SLA che sono stati trattati con il Propofol. La dose media era di 190 mg ed era compresa tra i 90 e i 360 mg. Tutti questi pazienti sono stati sedati con il Propofol durante il posizionamento del tubo di alimentazione. Nessuno dei medici, quelli della squadra chirurgica oppure i loro neurologi, ha notato dei miglioramenti nei suddetti pazienti che coincidesse con la somministrazione del Propofol.
Capisco. Per quanto lei sappia, c'è mai stato un vero e proprio studio clinico sulla relazione tra il Propofol e la SLA?
Non per quanto io ne sappia.
Va bene. Ora, potrebbe essere tutto il nuvolone mediatico sollevato attorno a Michael Jackson, ma sembra vi siano rischi estremamente alti associati all'uso del Propofol. Questi rischi sono stati osservati dalla FDA? Sono state messe in atto delle precauzioni da qualche agenzia governativa per limitare tali rischi?
Ha ragione da vendere, dottor Spongemiller. L'impiego del Propofol effettivamente implica dei seri rischi, che comprendono depressioni respiratorie, aritmie cardiache come la bradicardia e anche le asistole dove il cuore si ferma, pressione sanguigna molto bassa, acidosi metabolica, rabdomiolisi, insufficienza renale e morte. Tutti questi effetti sono stati associati con questo farmaco, compresa la morte di Michael Jackson. Effettivamente non esistono farmaci specifici che riescono ad invertire gli effetti secondari del Propofol. Per tutte queste ragioni, e soprattutto visto che questi effetti secondari annoverano anche il rischio di morte, diverse società nazionali di anestesiologia hanno riferito che il Propofol dovrebbe essere somministrato soltanto da personale addestrato alla somministrazione dell'anestesia generale, in aggiunta al monitoraggio cardiopolmonare. Quindi è da escludere la prescrizione del Propofol ai pazienti che intendono somministrare il farmaco personalmente nelle loro case.
Non avevo idea che questo fosse possibile. Ho l'impressione che il Propofol possa essere acquistato ad un prezzo abbordabile. Comunque, si rischia il sovradosaggio perché ovviamente è necessario avere una persona esperta nella somministrazione di tale farmaco. Nel caso un paziente volesse continuare per questa strada, come sarebbe possibile organizzare questo trattamento? Gli anestesisti sono autorizzati a somministrare liberamente il Propofol?
Beh, come le accennate è abbastanza facile acquistare il farmaco ed è anche economico, ma somministrarlo in maniera adeguata e con il giusto monitoraggio innalzerebbe i costi e sarebbe difficile. Nel caso una persona affetta dalla SLA volesse provare il farmaco, dovrebbe assumere un anestesista consenziente per somministrare il farmaco e per monitorare la situazione in maniera adeguata. Secondo quello che è stato scritto in questo articolo, e a seconda di come l'anestesista consideri il rapporto rischio-beneficio, sono convinto che sarebbe molto difficile trovare un anestesista pronto a somministrare il farmaco semplicemente per il trattamento della SLA.
Sono d'accordo. Come ho riferito nel mio riassunto, le conclusioni del team ALS Untangled riferiscono che non si possono escludere a priori dei rari e brevi miglioramenti per i pazienti affetti dalla SLA. In ogni caso, l'uso di tale farmaco non sembra essere giustificabile considerando i rischi e i costi elevati. Infatti, il rapporto specifica il fatto che lei disapprova completamente l'uso off-label nei pazienti SLA in questo momento. Ma è stato avanzato un buon suggerimento. I pazienti affetti dalla SLA che stanno per ricevere il Propofol on-label nel corso di una procedura o per un intervento chirurgico potrebbero chiedere ai loro neurologi di misurare il loro ALSFRS-R e FVC prima e nei giorni immediatamente successivi all'esposizione al Propofol e quindi inviare questi risultati ad ALS Untangled per una revisione del follow-up. Nel caso qualcuno volesse seguire questo suggerimento, come dovrebbe fare per sottoporci tali informazioni?
Sì, uno dei posti migliori di più facile accesso per depositare questo tipo di informazioni è il sito Patients Like Me. Ho accennato a questo sito precedentemente in questo podcast e personalmente credo che tutti coloro affetti da SLA che stanno sperimentando da soli alcuni prodotti potrebbero prendere in considerazione la creazione di un conto gratuito su Patients Like Me e registrare i loro risultati. È effettivamente l'unico modo per comunicare al mondo quello che sta succedendo con questi esperimenti individuali. Credo che queste informazioni siano veramente importanti per tutti e dovremmo avere accesso a tali dati.
Giusto, è un buon consiglio, dottor Bedlack. Grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta create-ALS Untangled. Vorrei ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguito oggi. Per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsuntangled.com. Grazie.